This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Hellblade Senua's Sacrifice.
Ma prima parliamo di qualche news. Non abbiamo la domanda del giorno, bensì abbiamo un paio di annunci da fare prima. Intanto c'è ancora in corso il Kickstarter di The Soul Patrol dei nostri amici. C'è CoinUp, c'è White Room, White Unfair, insomma chiamatelo un po' come volete. Troverete il link nella descrizione di questo episodio. È un Kickstarter per creare un gioco arcade, quindi mi raccomando seguiteli su Instagram, vedrete insomma tutto quanto, una serie di cose. CoinUp è stato nostro ospite poco tempo fa proprio con Sonic, quindi sicuramente è un progetto da supportare perché è un progetto completamente italiano.
Inoltre ci sarà la possibilità di trovarci dal vivo, quindi non solo tramite il podcast, sabato 21 maggio al Play di Modena, la fiera del gioco da tavolo videogame, dove saremo presenti e potremo scambiarci in una specie di raduno dell'enciclopedia di videogiochi, quindi vi aspettiamo.
E ringraziamo Indie Gamecast che ci dà dei video che andiamo a pubblicare su Instagram, sono dei consigli di giochi indie che assomigliano al gioco di cui stiamo parlando quella settimana, quindi troveremo qualcosa che assomiglia a Hellblade Senua's Sacrifice, chissà. Ma poi c'è un'altra new entry che debutta anche all'enciclopedia di videogiochi che presentiamo. Benvenuta Vega, che è il nostro ospite di oggi.
Ciao, grazie mille per avermi ospitata, sono davvero tantissimo felice e molto onorata. Grazie.
Benvenuta. Quando hai deciso di far parte insomma dell'enciclopedia dei videogiochi, un gioco che volevi portare era proprio questo Hellblade. Che cosa ti spinge a parlare di questo gioco?
Beh, diciamo che comunque le difficoltà mentali sono un argomento che da un po' di tempo ormai insomma mi tocca particolarmente da vicino, e ho trovato in questo gioco, in questo titolo, una rappresentazione molto fedele di ciò che può essere la schizofrenia, anche insomma certi stati depressivi, confusionali. Quindi ho tanto apprezzato il lavoro che ha fatto la Ninja Theory, anche chiedendo, appoggiandosi agli esperti, medici, psichiatri, psicologi. Secondo me hanno fatto veramente un grandissimo lavoro sotto questo punto di vista.
E appunto in questo episodio, visto il gioco, tratteremo delle tematiche che possono essere anche un po' pesanti, come appunto la salute mentale e alcune malattie, alcuni disordini. Quindi se siete particolarmente sensibili e potrebbe mettervi a disagio, vi mettiamo in guardia, perché questo episodio sarà comunque anche pieno di spoiler, quindi andremo nel dettaglio sia della storia e sia di queste tematiche che fanno parte integrante dello sviluppo e della storia di Senua.
Quindi mi raccomando, se avete l'opportunità di giocare a questo gioco, giocatevelo perché merita tantissimo, ve lo diciamo già adesso. E direi che possiamo cominciare a partire a parlare di questo gioco ascoltando un po' della colonna sonora, perché il sound design di questo titolo è veramente sotto un altro livello, completamente di un altro livello.
The others. Let me tell you about Senua.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Inkbastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadividogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Hellblade: Senua's Sacrifice, un gioco del 2017 sviluppato da Ninja Theory e pubblicato dalla stessa Ninja Theory, e già questo è un punto interessante della casa di sviluppo, ed è uscito per tutti i sistemi contemporanei, ovvero la PlayStation 4, l'Xbox One, la Nintendo Switch e ovviamente i sistemi personal computer, il PC. Ed è un'avventura dinamica molto molto particolare e dalle tematiche anche a volte controverse, ma che vogliono far capire molte cose e portare alla conoscenza del pubblico, di un pubblico magari atipico per questo tipo di argomenti, una certa problematica.
È molto interessante la parola che hai detto, atipico. Questo è proprio un titolo atipico, perché è fatto da Ninja Theory, che è un'azienda inglese che ha fatto pochi giochi prima di questo, ne ha fatti un 5-6, però ha fatto Enslaved, quello che è DMC, Devil May Cry, l'edizione nuova diciamo che ha fatto nel 2013, più altre cose abbastanza minori per console e anche per PC in realtà, perché poi escono sempre nella terna insomma di quella generazione. Ma è atipico perché effettivamente a vederlo questo gioco sembra un AAA, però in realtà è stato fatto da pochissime persone, da uno studio indie, quindi è un indie AAA e fonde queste due cose diverse. A volte viene considerato un doppia o un A singola, che è un po' riduttivo, ma è particolare perché il risultato che è venuto fuori da questo gioco è sorprendente, non solo per la qualità grafica, che sicuramente c'è, nel 2017 era favoloso ed è stato poi riedito nel 2018, 19 e 21 su Xbox One, Switch e poi sulle serie X ed S di Xbox, sempre meglio diciamo, sempre più bello da vedere, ma anche dal punto di vista di sound design ha preso una valangata di premi per quanto riguarda il sound design, non solo in casa inglese, quindi tutti i BAFTA, ma anche all'estero, con veramente riconoscimenti ovunque.
Una delle tante cose interessanti che fanno parte dello sviluppo del gioco, come accennavo prima, è il primo gioco autoprodotto da Ninja Theory. Ace ha parlato di altri giochi che ha fatto, però sempre in concomitanza con ad esempio la Sony o anche Microsoft. In questo caso qui escono dal loro prato fiorito, dove gli permetteva di fare giochi molto grandi, per lanciare questa sfida, perché si sentivano stretti, e riutilizzando alcune idee soprattutto dal punto di vista grafico di un altro gioco, il secondo gioco che avevano pubblicato, ovvero Heavenly Sword, avevano deciso di fare una AAA indipendente appunto. Ed è molto interessante andare a vedere direttamente nel gioco il documentario che la stessa Ninja Theory ha pubblicato durante lo sviluppo, per far vedere il processo sia creativo ma anche proprio sul campo, come sono state create le grafiche, la storia, perché questo gioco sembra davvero un giocone AAA, ma se guardiamo soprattutto anche il numero delle persone che hanno lavorato a questo gioco, sono una ventina, che per un gioco di questa portata sono davvero pochissime, si sono davvero spremuti al massimo, anche dal punto di vista delle prop, degli effetti di scena, hanno usato mobili Ikea, hanno ridotto tutto all'osso, tranne che per l'audio, che come anche anticipato Ace è una cosa veramente oltre limite della qualità di quell'anno, quindi hanno sfruttato al meglio poche risorse ed è un risultato sorprendente.
A proposito di questi filmati backstage che facevano vedere effettivamente come è stato realizzato questo gioco, mi hanno colpito due cose. Una è Elina Jurgens, che è l'attrice, che in realtà non è un'attrice di partenza, che ha fatto e ha dato il volto a quella che è Senua, perché lei era stata assunta come video editor all'interno del gruppo e come tester di quello che era il set di motion capture, quella che è l'armatura, chiamatela la tuta di motion capture. È piaciuta talmente tanto che poi hanno detto: ma sì, dissi dai, fallo tu, ed effettivamente è stata una scelta felice e perfetta, perché ha una mimica facciale riprodotta molto bene, una voce molto particolare che si porta dietro tantissimo di carico di sentimenti che questo gioco cerca di portare al giocatore, effettivamente lavora tantissimo sull'esperienza del giocatore, ecco. Mentre dall'altra parte la cosa che ho adorato è l'audio, come è stato registrato, ne abbiamo parlato già, si parla di audio bineurale, quindi a differenza, e qua è un piccolo spiegone ma vi serve per capire un po' quello che è questo tipo di audio, anziché essere un audio registrato normalmente, anche noi stiamo registrando con dei microfoni, siamo a chilometri di distanza uno dall'altro e voi ci sentite come se fossimo vicini uno all'altro, ma rispetto alla vostra posizione in cui state ascoltando sentite il suono provenire dalle casse, provenire sì dalle cuffie, ma è un luogo e un punto unico. L'audio bineurale è registrato con due microfoni che riproducono le due orecchie, praticamente c'è proprio il set con il microfono a forma di orecchio, anche per cercare di riprodurlo al meglio possibile, e gli attori che ruotano intorno a questi microfoni e parlano ti fanno sentire, nel momento in cui utilizzi le cuffie, come se il suono fosse intorno a te. L'esperienza è quella di avere qualcuno che ti sta parlando alle spalle, qualcuno che ti sta parlando dall'altra parte della stanza, e questa è una cosa incredibile che all'interno del videogioco ha senso ed è fatta apposta per farti vivere la stessa esperienza che andrà a provare Senua, visto che è affetta da questo tipo di disturbo mentale.
E a proposito di questa tematica, appunto, dei disturbi mentali, delle patologie, Ninja Theory, che inizialmente non aveva incentrato su questo soggetto nell'idea di partenza, che sarebbe stato Hellblade, ha voluto fare sì di portare a conoscenza l'argomento, e ovviamente lo ha fatto studiando molto e affidandosi a degli esperti dell'Università di Cambridge e neuropsichiatri di fama mondiale che gli hanno aiutati a ricreare al meglio le situazioni, e addirittura hanno fatto il passo in più usando proprio il feedback di gente che soffre di queste patologie, e quindi avendo il riscontro diretto sono riusciti a ricreare quasi alla perfezione un ambiente di una persona con questi disturbi. Quindi pensiamo anche al poco budget a disposizione, hanno davvero centrato il punto con la ricerca, e non solo medica, anche storica, perché ci troviamo nell'840 dopo Cristo e è stata fatta una ricerca sia sul come veniva trattato il disturbo mentale a quell'epoca, perché noi lo pensiamo con la mente moderna, però effettivamente è stato fatto un lavoro che ricreasse quello aspetto, le tradizioni e anche le dicerie, i riti che venivano fatti, proprio per dare un'esperienza completa.
Io, ascoltando appunto anche queste cose che dici tu, Yuka, di tutto questo lavoro che c'è dietro, a me la cosa anche che piace tantissimo di questo titolo è appunto il fatto che, e per cui apprezzo tantissimo la Ninja Theory, è proprio il fatto che hanno voluto fare un AAA uscendo dagli schemi, nel senso non facendo il classico giocone d'avventura o di, che so, di auto, di storie o tipo Uncharted o robe del genere, ma apprezzo tantissimo il fatto che loro si sono voluti impegnare così tanto per mettere sul mercato un prodotto che alla fine risulta comunque di nicchia, no? Cioè per la storia, per i temi che tratta, per come lo tratta, quindi proprio umanamente parlando mi ha colpito molto questa loro volontà di voler lavorare così tanto su un prodotto che comunque resta comunque un prodotto particolare.
Sì, è rimasta l'anima, l'intento di voler parlare di quel tipo di tematica, no?
Sì, esatto, però c'è anche il modo in cui l'hanno fatto, magari ci sono alcuni giochi che anche le persone, anche nei libri in generale, non riescono a parlarne magari così bene, eppure trovo bellissimo il fatto che in un videogame ci sia stato lavoro così grande, le persone si sono impegnate così tanto per farti capire, guarda, questa è una persona che non sta bene mentalmente, che soffre di schizofrenia, e io te la faccio vedere per quello che è veramente, cioè questo vuol dire, e anche appunto con l'audio binaurale, con anche con le sfocature di video che si vedono, insomma, di design, cioè hanno, sono stati proprio attenti ad ogni minimo dettaglio per farti mettere nei panni di una persona che non sta bene mentalmente.
Sì, c'è anche un'altra cosa secondo me molto particolare di questo gioco, cioè è presentato come un videogioco d'avventura alla God of War, che è un po' il paragone che molti hanno fatto in quel periodo lì, o The Witcher, o questi giochi dove hai un personaggio in terza persona, esplorare un posto, ammazzare gente, e eccetera eccetera eccetera. Però intanto questo gioco è molto più corto di questi, dura 7-8 ore l'esperienza completa, quindi non è lunghissimo, ma il focus non è quello, anzi il focus è addirittura ingannare in un certo senso il giocatore, e quindi è un altissimo rischio secondo me da parte di Ninja Theory, perché è quello che volevano fare. Non volevano vendere il gioco per vendere il gioco, ma volevano venderlo per dare un messaggio un po' diverso e rappresentare quella che è la psicosi rappresentata da Senua in una maniera chiara e che sia il più comprensibile possibile rispetto a una malattia mentale o comunque un disturbi e tutto quello che succede, che è sempre difficile da raccontare. Anzi, il fatto che ci siano consulenti, ma anche pazienti appunto, che siano stati interpellati insomma per poter rappresentarlo al meglio, è una testimonianza. E anche vedendo poi le testimonianze di chi l'ha giocato e che ha questo stesso tipo di disturbi, si sono rivisti tanto in una rappresentazione di quello che è loro, come ci sono tanti di noi che vorrebbero essere rappresentati nei videogiochi. Si fa tanto con le diversità di ogni tipo, compresa anche questa, insomma. Benvengano anzi giochi del genere che cercano di trattare questo argomento senza renderlo però un elemento gimmick, una caratteristica, uno stereotipo, ecco, come si è fatto molto spesso nello storytelling, e qua non è solo dei videogiochi, anzi anche oltre.
Sì, ma poi, cioè, secondo me di questo gioco, a parte anche tutta la parte insomma psicologica, secondo me è bellissimo anche, cioè, proprio il viaggio che fanno fare a Senua, cioè è proprio un percorso di crescita che lei fa. E a me è piaciuto tantissimo quando alla fine, cioè dopo tutto il viaggio, che lei va alla ricerca praticamente del suo amato, no? Vi ricordate? Alla fine il viaggio diventa un viaggio alla ricerca del suo amato, però poi dopo il tutto si trasforma in una crescita, cioè la ricerca del proprio amato la porta a scoprire se stessa, e la perdita di questo la porta all'accettazione di chi è realmente. Se io ho avuto questa impressione quando si fa vedere alla fine lei che incontra Ela, è come se avesse scoperto una se stessa che non accettava, è arrivata a quel momento, alla perdita, proprio quando perde la persona che di più ama al mondo, si ritrova invece ad accettare chi è realmente, quindi con tutte queste, con tutta la psicosi, con tutta la schizofrenia. Quindi secondo me, oltre al fatto in sé proprio del titolo che vuole rappresentare una minoranza, diciamo così, anche bellissimo tutto il viaggio che fanno fare a questa protagonista, cioè proprio la storia, che come hanno creato la storia, ecco, lasciare andare, attraversare il dolore è un processo necessario per la propria crescita e per diventare più forti giorno dopo giorno, e secondo me questo è un messaggio che hanno rappresentato proprio in maniera sublime.
Un viaggio della protagonista e degli stessi sviluppatori, come raccontano il loro cammino che li ha portati anche a sapere quanto ne sapevano poco e quindi a crescere le loro stesse conoscenze per dare sempre di più a questo gioco, ha accentuato l'attenzione sulla cosa fondamentale, appunto, che è la storia e questo argomento. Io farei un passo indietro invece, alleggerirei un attimo, perché con tutta l'attenzione che hanno messo sulla precisione storica e clinica, ovviamente dovevano togliere da qualche altra parte, e qui lo trovo interessante una specie di trucco cinematografico che hanno usato dal punto di vista grafico. Questo gioco è molto attento ai dettagli e con un escamotage hanno usato, soprattutto nelle cutscene che vediamo all'interno del gioco, che sono tutte prese con one take, con una ripresa unica, non ci sono stacchi di telecamera, appunto perché le risorse erano molto poche. Hanno fatto un escamotage girando le parti di personaggi secondari che aiutano e accompagnano Senua nella sua vicenda dal vivo. Sono attori veri in costume che recitano le loro parti e vengono inquadrati in modo che poi, montandoli all'interno dell'ambiente 3D del videogioco, sembrano delle visioni e danno questo effetto, sono un po' sgranate, un po' fanno in modo di non far capire che siano effettivamente dal vivo. E sempre nel, è divertente da vedere sempre nel documentario, che veramente girano queste scene in uno stanzino piccolissimo con il green screen, un tocco di genio a far capire ancora di più la bravura di Ninja Theory in questo gioco pubblicato da loro.
Sì, che poi è anche un controsenso se ci pensi, quelle sono visioni e sono le uniche cose che in realtà sono interpretate da persone vere, mentre tutto il resto, appunto, Senua è un modello 3D rappresentato benissimo, sicuramente realistico, ma non è reale. Hai sempre quella sensazione di ok, lei è un modello, per quanto realistica sia, se lo metti soprattutto a confronto a questi personaggi, tra cui io voglio citare questo Druth, che è un personaggio fantastico, secondo me mi ha dato una visione molto particolare del gioco, perché abbiamo parlato di Scozia, facciamo un attimo anche il contesto storico, abbiamo parlato appunto dell'840 circa, perché è lì quando sono iniziate le invasioni da parte dei Norreni dalla Scandinavia, che sono arrivati lì a distruggere quelli che erano i regni dei Pitti, così come venivano chiamati. Stiamo parlando di quella popolazione popolazione che aveva resistito all'assalto tantissimo tempo prima dei romani, e i romani a un certo punto hanno detto: va bene, non possiamo conquistarvi, vi costruiamo un muro e vi teniamo di là, che è più o meno la stessa cosa che poi è stata rappresentata in Game of Thrones, se ci pensate, col muro e la gente del nord che è dall'altra parte in mezzo ai ghiacci. Qui siamo nelle isole Orcadi, quindi siamo proprio al limite più nord del nord della Scozia, in un posto in cui si conosce veramente poco, e però siamo una guerriera pitta, però siamo dentro a un ambiente con mitologia norrena. Si parla di Hela, che è appunto la personificazione della morte secondo la mitologia norrena, ma non solo, c'è il gigante Surtr che è uno dei boss, tutte quante pezzi di lore di mitologia norrena che ci vengono raccontate da questo personaggio Druf, e che sono racconti ma di una cultura che non è la sua, si vede che sta riportando qualcosa, e quindi non sempre quello che ci dice è reale o comunque basato su fatti, è sempre un tramandare racconti, e questo ti mette sempre in testa l'idea che non tutto quello che sentiamo sia vero, anzi c'è tanto di narrazione non attendibile in questo gioco, ne fa un punto cardine e vedremo insomma di svilupparla quando parliamo della trama in tutto e per tutto.
Beh, oppure secondo me è anche molto bello, perché se si vuole vedere da un altro punto di vista è come se invece desse voce, no, a tutti quei miti, tutte quelle leggende che si sentono, ma che alla fine ma nessuno saprà da dove provengono, no, qual è la vera fonte, quali sono gli studi. Quindi mi è piaciuto tantissimo anche questo fatto di mettere insieme un po' tutta questa roba, facendolo passare per io ti sto raccontando una storia, ti sto raccontando una leggenda, poi dopo non te lo dico. Se non hanno tenuto tanto al fatto di essere, diciamo così, storicamente attendibili, ecco,
anche perché stiamo parlando di mitologia, quindi quello che vediamo a schermo è un dio che stiamo andando ad affrontare, perché i nemici appunto sono queste entità sovrannaturali, e il videogiocatore è già abituato a affrontare cose fantasy, quindi il contesto è fantasy. Ma chi te lo dice che questo è un gioco fantasy? Infatti hai sempre questo dubbio dall'inizio alla fine. Uno dice: sì dai, gioco, che ne so, Final Fantasy 7, visto che c'è Odino come evocazione, so che se uso questa cosa succede quest'altra cosa, salta fuori Odino che fa il suo attacco speciale, perché il mondo è fantasy, il mondo è governato da una serie di regole. Questo è un mondo in cui le regole non ti vengono date, anzi parti direttamente dall'azione, praticamente da queste voci che ti introducono la parte iniziale, voci che ti perseguiteranno per tutto il gioco, tra l'altro.
Esatto, e poi secondo me è particolare anche il fatto che nel gioco non si incontra un'altra persona, e questo secondo me dà ancora più il senso di: ma quello che sto vivendo è dentro la testa di Sena o è nella realtà? Perché no, cioè, il fatto è che non ci sta nessuna persona intorno, no? Secondo me contribuisce ancora di più a, diciamo, a, cioè, a questa confusione, passatemi il termine, no? Cioè, a me mi ha dato proprio questo senso di: oddio, ma non c'è nessuno qua, quindi cioè, sta succedendo veramente, o è un viaggio che si sta facendo nella sua testa? Però l'ho trovata bellissima proprio per questo racconto, perché è tutto un, cioè, secondo me alla fine è tutto da interpretare, perché io in un modo, cioè, è proprio un'esperienza, è un'esperienza, semplice gioco per quanto mi riguarda.
Questo stato d'animo che hai appena descritto, insieme a molti altri che il gioco ci mette, ci fa provare con la sua storia, mi fa pensare a un altro piccolo trucchetto, un altro piccolo escamotage che però ha molto senso e che Ninja Theory ha usato per esprimere una sensazione che spesso viene solitamente espressa visivamente. In questo caso ha inserito un'idea, poi rivelatasi falsa, per simulare la paura. In questo gioco c'è molta ansia, c'è molta tensione, la paura c'è a volte per le situazioni, ma questo è un po' un gioco meta, un trucco meta al di fuori del gioco, quindi non con Senua, ma con il giocatore, che in questo modo si immedesima ancora di più, perché subito dopo l'inizio della storia il gioco ci mette di fronte il fatto che l'oscurità che permea Senua è una rappresentazione appunto della sua condizione, più lei morirà, perderà vite, più l'oscurità aumenterà, viene proprio fatta vedere come una malattia nera che le prende, che le parte dalla mano, e ogni volta che perderà una vita di gioco, tra virgolette, l'oscurità aumenterà pian piano a ogni respawn, solo che quando arriverà troppo vicina al cuore e alla testa, Senua morirà per l'ultima volta e verranno persi tutti i salvataggi, quindi viene introdotta l'idea di permadeath. Questa era un'idea fatta subito all'inizio del gioco proprio per mettere paura iniziale al giocatore tramite Senua. Poi questa cosa si è dimostrata non vera, e quindi di per sé c'è stata anche una grossa polemica come pubblicità non attendibile, fuorviante, però era poi spiegato dagli stessi sviluppatori che è stato fatto proprio per dare ancora di più l'importanza di tenere vivo questo personaggio, di portarlo nel cuore e cercare di farlo sopravvivere il più possibile, anche perché i combattimenti effettivamente sono sono molto molto complicati.
Sì, su questa cosa del permadeath, che non è un permadeath, è un altro esempio di narratore non attendibile. Non solo quelli che sono i narratori, perché ce ne sono tanti, c'è una voce che descrive determinate cose, un altro è Druff, appunto, che fa la parte di lore e descrive quello che sta succedendo, e poi c'è anche una voce che è quella che rompe la quarta parete, che parla direttamente al giocatore dicendoti questa cosa che ha appena descritto Yuga, ma ti sta mentendo, chiaramente ti sta mentendo. Dare questa sensazione e vederla un po' come negativa, io l'ho sempre vista come una considerazione un po' superficiale, perché quando si parla di psicosi, quando si parla di questo tipo di malattie di salute mentale da conservare, in realtà sono delle convinzioni che ha la persona e che per quella persona sono la realtà. E quindi quando succede che il narratore ti dice sì, quell'oscurità può ucciderti, può farti perdere il salvataggio, in quel momento ci credi e in quel momento stai interpretando quella come la tua realtà, anche se non è vera. Però la condizione di tensione eccetera la vivi comunque, è sempre un'esperienza, è parte dell'esperienza. Questa cosa tra l'altro è confermata da quello che succede durante il gioco, perché nel gioco sì hai questi combattimenti in cui anche il sistema di combattimento è stato criticato perché è un po' semplificato, ma anche lì secondo me c'è un motivo, ma dall'altra parte hai le zone di puzzle, di risoluzione degli enigmi, che fanno della psicosi, della pareidolia, di tutte queste, vedere pattern laddove in realtà non ci sono, un aspetto fondamentale della risoluzione di questi enigmi. Secondo me è molto particolare perché sono tutti piccoli aspetti che ti fanno entrare nella testa di una persona che effettivamente questi disturbi li prova.
Io mi volevo agganciare a quando hai detto che appunto il gioco è stato criticato per il fatto che i combattimenti sono semplificati o queste robe qui. Adesso beh, non posso sapere se è voluto o no, però io credo,
esatto,
che sia voluto, perché cioè, comunque lo scopo del gioco non è quello, cioè lo scopo del gioco non è farti divertire, farti avere degli scontri mega galattici alla Bloodborne o alla Dark Souls, cioè lo dice il gioco stesso, lo dice Senua, cioè i mostri più temibili sono quelli nella tua testa, cioè non sono tutti i boss che ammazzi lì, che ci metti magari 5 secondi perché sono, non sono poi così forti, cioè proprio tu devi andare avanti con le voci che ti dicono costantemente che non ce la farai, che se muori sarà l'ultima volta, tu diventi nemica di te stessa in questo gioco.
Tra l'altro faccio notare una cosa, vabbè che stiamo parlando dei videogiochi, ma che io sappia uccidere è una cosa sbagliata, non è che dovrebbe divertirti e quindi il combattimento che è difficile e noioso ad un certo punto, perché effettivamente le mosse che puoi fare sono 4 tasti, puoi evitare i colpi, pararli e avere 2 tipi di attacchi, leggeri e pesanti, che però in un contesto in cui hai delle voci che ti danno dei consigli che sono contraddittori ti fa tantissimo salire la tensione, e anche con 4 tasti puoi sbagliare. Però appunto, come hai detto tu, uccidere non è il premio, non è sì, sconfigo tutti, sono, tornando a citare Kratos dei primi God of War, era figo perché distruggeva tutto il resto, ma quello lì funzionava in un contesto anni 2000 dove quel tipo di personaggio antieroe andava bene. Qui il personaggio di Senua non è un antieroe, anzi è una persona che dimostra tutta la sua debolezza, tutte le sue lacune e le mette in risalto, anzi le mette in faccia a tutti quanti.
Sì, cioè fa di questi problemi il suo punto di forza, ma
sì,
sono anche bellissime tutte appunto puzzle, quando devi magari mettere, cioè quando devi trovare le rune, no?
Mm-hmm.
Nel mondo di gioco, no? Anche se magari, perché alcuni amici magari mi hanno detto questo è noioso, ma devi fare solo questo, però tipo le persone che soffrono di disturbi dissociativi per esempio vedono queste cose dove non ci sono, anche quando c'è una scena che magari ci sta questa cascata con questa roccia e lei ci vede un viso che poi ci inizia un dialogo se non mi sbaglio. Proprio tutto incentrato in questi problemi, cioè in queste persone che soffrono di questi problemi. Quindi secondo me, vabbè, magari è un gioco da giocare sicuramente più volte, non soltanto una volta, però è proprio, cioè lo scopo del gioco è proprio farti immedesimare in queste persone, in questo discorso che comunque purtroppo al giorno d'oggi rimane comunque un tabù. E io spero ovviamente che comunque questo titolo abbia fatto capire sia che comunque non sono dei folli proprio le persone che hanno questi disturbi, cioè comunque che dall'altra parte sono comunque persone con una forza come tutti quanti gli altri, cioè nonostante purtroppo a volte questi problemi diventano veramente tanto debilitanti.
Come avete potuto sentire fino adesso, i temi sono veramente seri e importanti e vale la pena davvero anche approfondire l'argomento. Noi adesso ci sposteremo nella parte 3 a parlare un po' più della trama, ma vi consigliamo, per andare anche nel dettaglio e sapere anche cosa ne pensate di queste scelte e di come si possono affrontare i videogiochi con queste tematiche, unendovi al nostro gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, dove insieme a noi e a tutti quelli che ci ascoltano possiamo approfondire e parlarne apertamente, sia del mondo dei videogiochi, ma in questo caso della tematica di Hellblade.
Fall. Even the gods have their time. Yet we still go on.
Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te. Cosa succede quando avviamo Hellblade? Bella domanda. Questo è un gioco in cui c'è un viaggio che intraprende questa Senua. Prima ancora di vedere una qualsiasi immagine, cominciamo a sentire questi sussurri, questi bisbigli, queste voci che prenderanno poi il nome di Furie, come verranno etichettate dalla stessa Senua, e con voci che assomigliano molto, tra l'altro, a quella della stessa Senua, che sentiremo pochissime volte, ma effettivamente ci sarà modo di ascoltare anche lei. Senua sta facendo un viaggio su una barca in mezzo a una palude e sta andando verso Hell, verso quello che lei chiama l'inferno, perché ha questa testa con sé, una testa fisica con sé del suo amato Dillion, e vuole portarlo da Hela, quella che è la regina dell'inferno, per chiedere indietro il proprio amato. Questa è una premessa semplicissima da questo punto di vista, nel senso che in realtà è una cosa che abbiamo già sentito, è un viaggio con una quest con l'obiettivo finale da raggiungere. In termini di storytelling è una cosa che si vede veramente dappertutto. Uno potrebbe fare un parallelismo anche con Cappuccetto Rosso, ha un oggetto che deve portare dalla nonna, se vuoi proprio fare un salto incredibile. Però ci sono elementi che richiamano, elementi di già visto, non è una dissoluzione completa di quello che è lo storytelling, non ti stupisce dal primo secondo. Questo ambiente familiare ti permette di raccontare poi la storia diversa, la storia che succede dentro a Senua, perché qui cominciano ad esserci le prime voci, queste furie che cominci a sentire da tutte le parti e ti debilitano un po' all'inizio. Io la prima volta che l'ho sentita veramente ho preso paura, perché sentivo una voce dietro di me e pensavo fosse qualcuno, avevo le cuffie, ero al buio, non che fosse un jumpscare o una cosa horror, anzi questo gioco non è assolutamente horror da quel punto di vista, ma hai la sensazione di ansia che ti sale, e che se hai presente quando c'è qualcuno che parla alle tue spalle e tu non te lo aspetti, sono quelle sensazioni lì. È molto molto complicato poi vivere con tranquillità un gioco di questo tipo, però devo dire che ci sta, è parte della narrazione di questo titolo.
Questo momento argomento iniziale mi ha colpito molto per due momenti successivi l'uno all'altro, e con una Senua che noi non abbiamo ancora imparato a conoscere, perché lei non ha ancora detto nulla e abbiamo solo queste voci che ci raccontano l'incipit, l'intro di questa storia. Uno è nel momento in cui lei arriva nella terra di Helheim, l'inferno norreno, si guarda indietro sul tronco che ha usato come imbarcazione e lo calcia via, proprio a significare che da questo punto in poi non si torna più indietro. Quindi una certa determinazione in questo personaggio che le dà una certa forza all'inizio, e non sapendo ancora cosa le passa per la mente, la introduce come eroina. E la seconda cosa, che è un piccolo primo colpo di scena che ho tratto io, è stata la rottura un attimo della quarta parete, dove la voce dice repentinamente di stare attenti perché potrebbero essere notati, e se no si gira proprio verso la telecamera come se si stesse guardando o ci fosse qualcosa che non le torna. Questi due piccoli colpi all'inizio li ho trovati particolarmente d'effetto e mettono già nell'atmosfera che permea tutto il gioco.
Nel corso della prima parte abbiamo l'introduzione, insomma, di quelli che sono i movimenti. A me piace tanto anche come si muove Senua. Non ha una camminata simmetrica, ma ad esempio ha il braccio destro che si muove leggermente di meno del sinistro, come normale che sia in tutte le persone. Non siamo completamente simmetrici e questo la rende più umana. Ma non solo, insomma, ci sono tanti particolari. Lei è abbastanza mingerlina di corporatura, nonostante sia molto muscolosa, ha una capigliatura particolare con questi capelli raccolti, sembra che abbia proprio una cresta, un elmo di grandi dimensioni, ma soprattutto ha questo colore blu che le cinge il volto, improbabilmente quella che è una pittura da guerra. Lei è lì con una missione e lo dice, e le sue azioni soprattutto lo fanno vedere, è molto determinata in quello che sta facendo, non dimostra debolezza quando sa che deve fare quella determinata missione. Lei sta andando lì, ha lasciato la barca indietro e sta andando verso un obiettivo chiaro. Conosceremo questo Druf che ci racconta un po' della storia norrena, e ritroveremo quelle che sono le pietre, che sono dei menhir, delle pietre che fanno parte in realtà poi della cultura norrena, dove sopra c'era erano i libri, diciamo, per loro, dove vengono raccontate diverse storie della mitologia che poi si riflettono nel gameplay. C'è la storia di Baldr, c'è la storia di Thor, insomma di tutti questi dei che conosciamo anche molto bene, che vengono narrate fino ad arrivare al cancello di Helheim, questo luogo da superare. Per superarlo bisogna fare due prove, affrontare due divinità che sono Valraven e Surtr, due divinità molto particolari, ciascuna con un significato diverso.
Una cosa molto bella che è stata anche spiegata molto bene, anche se ovviamente non è stata molto importante per motivi di tempo, immagino anche la storia che lei ha con i suoi genitori, con suo padre e con sua madre, cioè il fatto che lei scappi dal padre perché questo vedeva il suo problema come una maledizione, quindi per questo motivo voleva sempre, cioè la metteva sempre rinchiusa in questo buco sottoterra, mentre la madre in realtà era sempre quella che stava dalla sua parte perché vedeva queste visioni come una benedizione. E quindi anche il fatto che poi durante tutta la trama lei, ci sono alcune volte in cui sente la voce di suo padre che la tratta male o che le dice tutte queste cose brutte, secondo me, vabbè, era un tema che andava più approfondito, però cioè è bello che hanno messo anche, diciamo, il punto di vista, se così si vuole dire, genitoriale, no? Del genitore che vede questa tua malattia come oddio, io fammi nascondere mia figlia che sta così, e invece dall'altra parte c'è la madre che dice no, questa non è una malattia, questa è una benedizione, cioè perché la nostra figlia è così ed è questo che la rende speciale. E a me questa cosa mi è piaciuta tantissimo, è fatta vedere veramente per i primi minuti del gioco,
anche perché all'inizio viene dipinta come questa oscurità, questa maledizione che porta la madre inizialmente nella storia a poi cedere. Senua sa che lei si è tolta la vita, secondo anche appunto le parole del padre, e lei è dovuta andare avanti a fatica. Ci sono questi flashback nelle sue visioni dove conosce il suo amato Dillion, che le dà un po' di respiro, non la tratta come un'appestata, come una maledetta, ma le dà uno spiraglio, e quindi lei si lascia andare. C'è il momento in cui lei lascia la casa del padre minacciandolo come una guerriera. Capiamo man mano sempre di più il carattere di Senua.
Sì, tra l'altro il padre, che è Zimbel, è il druido del villaggio, quindi anche tutta una parte di cultura legato al fatto che sua figlia ha questa oscurità, quindi è stata maledetta dagli dei, perché effettivamente lui ci lavora, chiamiamolo così, con l'aspetto religioso, e è l'unico che può curare sua figlia. Quindi c'è da una parte, da genitore, il fatto che hai tu la responsabilità sul tuo pargoli in questo caso, ma allo stesso tempo l'ammettere di non poter fare niente, anzi di dover accettare questa cosa più che curarla o qualcosa del genere. Galena invece, che è la madre, che condivide questo tipo di oscurità, perché alcuni di questi disturbi possono, anzi sono genetici, è dimostrato, ma è quello quella che appare, prima la citata Vega, come faccia all'interno di alcune cascate, rocce, eccetera eccetera. E qui c'è quella parte di pareidolia che dicevo prima, il fatto che vedi volti là dove in realtà non ci sono, che in realtà, se ci pensate bene, tutti abbiamo questa cosa di riconoscere volti, semplicemente estremizzata questa cosa può diventare effettivamente un disturbo, ed è forse uno degli aspetti molto chiave del capire e comprendere questo tipo di disturbi, che molto spesso si tratta di estremizzazione di comportamenti che abbiamo tutti. E proprio, io lo dico sempre, l'abbiamo detto anche su Half Points, bisogna considerare la salute mentale alla stessa stregua della salute fisica. Quindi quando uno c'ha un raffreddore o quando uno c'ha polmonite, sono più o meno la stessa cosa con grado diverso, e anche la salute mentale andrebbe trattata con diversi gradi di gravità, ecco, e interventi a riguardo. Non è una critica che si fa in generale, è semplicemente una presa di coscienza mia che spero di aver trasmesso anche a voi, insomma, che ci ascoltate.
Ritornando al gameplay, le due sfide iniziali a Val, Raven e Sutr ci introducono alle due meccaniche principali che sono all'interno del gioco. Quella di Val Raven è dal punto di vista dei puzzle, e qui ci viene introdotta la possibilità di guardare in modo diverso, notare dettagli che normalmente non vengono notati e che appunto si verificano in questo tipo di disturbi e di patologie. In questo caso diventa meccanica principale per superare determinati ostacoli e anche a ritrovare quello che è un po' il collezionabile del gioco, che poi ci permetterà di sbloccare un filmato, un finale in più, ovvero sono le rune, che grazie al movimento della telecamera potremo visualizzare allineando ad esempio la visuale su degli alberi messi in maniera particolare, in modo da ricreare la runa, e sbloccheremo quindi il simbolo che ci aiuterà a proseguire con la storia. Dall'altra parte invece c'è proprio il punto di vista meccanico del combattimento, avremo il dovere di battere orde di questi nemici norreni per poi sfidare Surtr, che sarà avvolto dalle fiamme. È molto evocativo, l'ho trovato molto evocativo, con questa faccia che non si vede, sono spine, sono dei rovi incendiati con questa spada fiammeggiante. Nella meccanica del combattimento bisogna stare anche molto attenti, perché non ci saranno i classici nemici che ti attaccano una alla volta, ma le orde saranno dovute gestire in modo che lo sia, sarà più facile affrontarne una alla volta, perché una volta accerchiati sarà difficilissimo combattere. C'è la possibilità di parare gli attacchi, di fare il parry in modo da avere un po' di rallentamento di tempo per poterli battere. Sarà fondamentale in alcune forme che potranno essere colpite solo nello stato di tempo rallentato. E qui un altro colpo di scena che non mi aspettavo, infatti all'inizio è stato quasi istintivo il movimento per schivare un colpo, perché le voci che noi sentiamo continuamente all'interno del gioco ci aiutano durante il combattimento. Infatti, mentre saremo magari troppo presi a combattere di fronte a noi, una voce ci dirà attento alle spalle, ed effettivamente ci sarà un nemico alle spalle che noi potremmo con un attimo di reazione poterlo schivare. Una cosa estremamente interessante dal punto di vista gameplay combattimento.
Sì, perché manca proprio l'elemento visivo ad indicarti che arrivano i nemici, no? Però ci sono tipo le freccette rosse che ti dicono stai arrivando dietro, a destra o a sinistra, se ci avete fatto caso. Sicuramente sì, cioè sono esclusivamente le voci che ti dicono dove sono i nemici, da che parte stanno arrivando, quindi è proprio tutto qua nella testa, capito?
Non c'è nessun display, un'altra cosa, non c'è l'energia, non sappiamo quanto ci manca per morire, non c'è una barra a vederla. È una cosa che ho notato, ed è stato fatto il commento da una persona che effettivamente queste psicosi ce le ha, il fatto che ascolti una voce e ti fidi di quella voce è una cosa pesantissima, perché in realtà è una voce nella tua testa, non dovresti ascoltarla, eppure in quel caso ti serve per sopravvivere, quindi è una cosa super profonda. È un altro aspetto ancora del disturbo mentale, che effettivamente quelle voci che senti nella tua testa sono parti di te che tu stai ascoltando, ma che ti conoscono benissimo. È molto particolare. Facendo un appunto su questi due boss, sono stati scelti anche secondo me con un motivo ben specifico. Val Raven, da cui deriva la parola Raven, che vuol dire corvo, per dirci in inglese moderno, in realtà non è un dio della cultura norrena, è un controsenso, perché non esiste un dio che si chiama Val Raven, ma sono delle creature, e quindi dare un nome proprio a in realtà una creatura impropria è uno di questi aspetti, cioè le storie che vengono raccontate da Druf si materializzano e non sempre sono completamente vere rispetto a quello che viene detto nella credenza comune, ecco. Quindi già un aspetto particolare, poi stiamo parlando del dio dell'illusione, quindi ancora di più. E l'altro è Surtr, che è in realtà un controsenso anche lui. È quel gigante di fuoco che nella mitologia, secondo le credenze, è quello che va a terminare Ragnarok. Dopo che gli dei si sono uccisi uno con l'altro, arriva arriva lui, fa piazza pulita, letteralmente bruciando la terra per poi farla rinascere. Però lui non è morto, e quindi nonostante ci siano tutti gli dei che sono morti, lui rimane vivo. Però in alcune parti c'è scritto che si uccide anche lui incendiando il mondo, e no, e quindi fa parte insomma di questi frammenti di cultura che abbiamo. Non c'è la versione canonica, diciamo, di come sia andato il Ragnarok, ma c'è sempre qualcosa, spizziche e mozziconi, che in questo caso diventa poi trama di gioco, narrativa di gioco, ma narrativa frammentaria, che è una cosa che ci piace tantissimo, perché quando parliamo di lore e degli ultimi 10 anni, 20 anni di giochi che fanno della lore e della narrativa frammentata un punto cardine, insomma, stiamo parlando di una cosa che va di moda e che ci piace.
Questo lo capiamo anche da un'ottima gestione dello show Don't Tell. Noi capiamo che Senua non ha mai visto i Norreni, l'invasione che ha ucciso il suo amato Dillon. Lei era in esilio proprio per la sua condizione, quindi lei non ha visto cosa è successo. Sa queste cose tramite i racconti e i menhir, e ovviamente non avendo il raffronto materiale di come sono questi personaggi, sono caricaturali in un certo senso, sono molto mistici, e quindi anche i nomi e i riferimenti alla mitologia norrena sono volutamente sbagliati, perché lo stesso Drut non è norreno, è un loro schiavo e sa informazioni frammentarie. Capiamo successivamente che Senua non sa effettivamente quello che lei pensa sia giusto, magari non lo è. Dopo aver affrontato questi due boss, finalmente arriviamo sul ponte principale che ci pone davanti la divinità dell'inferno, ovvero Ela. E allora abbiamo già una specie di scontro finale, che però non inizia nemmeno, perché Ela è talmente forte che ci ributta immediatamente nell'oscurità in una grande caduta simbolica che spezza la nostra spada e inizialmente le nostre speranze.
Questa spada che poi appare enorme e spezzata a fianco a noi è un'altra delle tante metafore e simbologie che fanno parte del gioco. Siamo quasi arrivati alla fine, ritorniamo indietro, dobbiamo a quel punto superare le prove di Odino per riforgiare spada che sarà quella che ci permetterà di sconfiggere Hela. Questo viaggio, secondo viaggio, chiamiamolo così, passa anche da un punto molto particolare. Non ci sono più boss a parte uno, che è questo Garm, che andremo a affrontare, dove l'audio e la parte acustica di questo gioco diventa un'altra volta cardine, perché quando saremo nelle zone vicine ci saranno dei luoghi che sono completamente al buio. Io personalmente, quando ci ho giocato, ho chiuso gli occhi in alcune di queste aree, perché devi seguire la voce, è inteso insomma che devi fidarti di più del tuo orecchio rispetto a quello che vedi a schermo, e questa cosa è molto molto bella secondo me come è stata resa. L'ho trovata raramente in altri giochi, mi ricordo sicuramente di averla già vista da altre parti, questo seguire le voci. Ciò non di meno, questo gioco ci riesce veramente molto bene a darti questa impressione di, se sei al buio stai per morire e devi cercare la luce in tutti i suoi aspetti, devi cercare di accenderne sempre di più, ecco.
Lo scontro finale effettivo è un momento particolarmente duro, forse anche tanto duro da mandare giù, sia per il personaggio di Senua ma anche per il giocatore, perché in questo caso Senua capisce la vera identità dell'oscurità che la sta accompagnando e che la consiglia nel bene e nel male, ovvero quella di suo padre, che scopriamo che in realtà ha fatto uccidere la madre, perché maledetta anche lei dalla stessa maledizione che credeva su Senua, e quindi in un rito molto inquisitorio per scacciare la maledizione ha fatto questo sacrificio della propria moglie, un gesto estremo che Senua ha visto ma ha soppresso cambiando il ricordo della madre. Quindi si stacca dall'oscurità, affronta Ela, ma come detto anche inizialmente da Vega, in realtà combatte contro se stessa, capisce nel duello che deve accettare il fatto che Dillion ormai non potrà più tornare in vita, e che addirittura lei dice, prega a Ela, se non puoi fare qualcosa, se puoi fare qualcosa io diventerò, farò tutto quello che vorrai, però se non puoi fare niente allora uccidimi, perché non ne vale la pena, lascio perdere tutto. Anche questa dicotomia estremamente forte, per poi il reveal finale, che anche qui ha colto molti di sorpresa, me compreso.
Sì, il reveal finale è che Ela, rappresentato come questa donna dal viso mezzo distrutto, nuda e gigante, comincia a diventare più piccola, comincia a diventare delle stesse dimensioni di Senua, e pian piano capiamo che è Senua stessa, quindi in realtà lei sta combattendo contro se stessa, in un finale dove parte anche una musica con un testo super particolare che ha a che fare esattamente con tutto quello che abbiamo detto, un finale in cui poi Senua va a parlare direttamente al giocatore, a una delle tante voci probabilmente, visto che siamo anche noi una persona che sta dentro la sua testa, e ci dice praticamente il bello deve ancora venire. Io l'ho interpretato così, ma è un modo per dire ci sarà un sequel in qualche maniera. È una buonissima conclusione che ha lasciato l'amaro in bocca a molti, devo dire, ma effettivamente è un'apertura a un sequel che ci sarà sicuramente, visto che diversi trailer anche adesso di Senua Saga Hellblade 2.
A me, quando hai detto questa scena finale, mi sono venuti i brividi. Secondo me, anche poi rivedendo il trailer del secondo capitolo, diciamo così, io l'ho interpretato tutta questo primo capitolo come se fosse un viaggio necessario che Senua dovesse fare all'interno della propria testa. Però, cioè, secondo me il viaggio che l'hai fatto non era reale, mentre invece in questo secondo capitolo, no, vediamo che ci sono proprio come sarebbe dei compagni. Quindi credo che questo viaggio l'abbia preparata per quest'altra nuova avventura, per quest'altra nuova guerra, diciamo così. E spero però vivamente che non si distacchino troppo dal fatto della psicosi e della salute mentale, che anche se in realtà ci spero poco. Però io, cioè, se veramente il secondo Hellblade fosse un God of War, diciamo così, sono felicissima che abbiano fatto rivedere la protagonista attraverso il primo capitolo di Hellblade, cioè che le abbiano fatto affrontare tutto questo viaggio e tutto questo dolore, tutta questa psicosi, per poi farla rialzare ancora più cazzuta e dire cavolo, adesso ci sono qui, sto bene e sono abbastanza lucida e ho abbastanza forza per affrontare quello che mi aspetta, quello che verrà.
E questo finale secondo me è reso ancora più importante da quello che è il combattimento, perché non c'è un vero e proprio boss finale. Uno si aspetta, secondo i canoni standard di questo tipo di videogiochi, ho affrontato diversi boss, a un certo punto ci sarà un altro boss ancora più grande da sconfiggere. In realtà questa qua è una battaglia un po' anticlimatica, nel senso che non è il mega boss, ma arriva ad un certo punto che il gioco ti manda avanti una serie di nemici, senza però, uno dice, è una modalità orda, sì dai, ci saranno 20 nemici e continui a combatterli, poi te ne arrivano altri 20, poi te ne arrivano altri 20, poi te ne arrivano altri 20, poi è passata mezz'ora, 40 minuti, forse un'ora di gioco se sei bravo, perché diventa sempre più difficile, e capisci, e anche le voci che te lo dicono, ad un certo punto ti dicono molla, lascia andare, è quella la soluzione, ed è quella effettivamente la soluzione. Senua deve perdere l'ultimo combattimento per poter arrivare al finale, cosa bellissima, perché alla fine non devi vincere ma devi perdere per poter accettare questa cosa. Questo è un riflesso di quello che succede all'inizio del gioco. Se vi ricordate, vi avevamo parlato del fatto che lei ha questa oscurità e viene rivelato il permadeath. Come viene fatto? Viene fatto col primo combattimento, dove uccidiamo un po' di nemici e poi ad un certo punto ce n'è uno fatto di fumo invincibile. È chiaramente invincibile ed è comunicato in maniera chiara, è diverso da tutti quanti gli altri, è fatto di fumo, credo sia l'unico nemico bianco rispetto a tutto quanto il nero degli altri nemici, e per un videogiocatore quello è un codice che ti sta dicendo il gioco è disegnato e progettato per farmi perdere questo combattimento, e qui lo accetti nella fase iniziale del gioco, perché dici ok, se muoio qua non faccio game over. Poi ti dicono questa cosa del permadeath, che è una menzogna, arrivi alla fine del gioco e fai questo combattimento dove non ti viene detto devi perdere, o meglio ti viene detto ma non ci credi perché sono le voci nella tua testa. Uno dice ma se faccio ancora qualcosina in più, ma se vedo qualcosa in più. Recentemente abbiamo parlato, che ne so, di Detroit Become Human, dove hai queste scelte e a volte il gioco ti sta dicendo non sta a fare quella cosa e invece tu la fai perché vuoi sapere che cosa succede. E quindi il fatto che le voci ti dicano non mollare e invece tu dici no, se resisto ancora un pochino forse ce la posso fare, forse ce la posso fare, ti convinci di questa idea fino a quando fisicamente non ce la fai più perché sei troppo stanco dal giocare. E questo finale secondo me è rispecchia tantissimo quello che effettivamente provano le persone che hanno questo tipo di disturbi, il fatto che ci lottano ogni giorno, il fatto che hanno sempre delle voci che gli dicono cosa devono fare e devono decidere loro se ascoltarle, ma è una cosa super difficile, una battaglia continua, no?
E alla fine comunque uno deve anche essere capace di accettare la sconfitta e anche comunque di sapere quando poi alla fine, insomma, la tua testa è la tua mente è più forte di te, cioè non si può far niente, ah certo, devi soltanto accettare, anche è giusto che insomma in alcuni momenti tu soccomba anche a quello che provi, a questa malattia, cioè, non dico di crogiolarsi ovviamente, però fa parte del percorso.
Sì, è anche una rinascita se vogliamo di Senua, perché lei alla fine accetta questa condizione e le diventa un più perché sa come gestirla, ha imparato come fare, e questo le dà una marcia in più, le dà un plus che le servirà nel gioco probabilmente che uscirà il secondo capitolo. E allora capiamo tutto il percorso, cammino che ha fatto Senua, gli sviluppatori del gioco e anche noi come videogiocatori. questo era Hellblade Senua's Sacrifice, un gioco davvero raffinato nella sua ricerca dei dati e anche nella ricerca di portare un tema molto difficile, se ci pensiamo, per il mondo dei videogiochi. E secondo me ci sono riusciti davvero bene. Io voglio dargli 8 rune su 10. È un gioco che ho trovato molto difficile da giocare perché sono molto impressionabile, e quindi giocare con le cuffie, nonostante non sia un horror, e a sottolineare il fatto che funzioni questo sistema delle voci e per farti immedesimare nella condizione che sta vivendo non solo Senua, ma ti dà una certa consapevolezza di questo stato, di questa patologia. L'ho trovato estremamente forte. Mi è stato difficile finirlo in una partita unica. Ho dovuto frammentare il mio gameplay per la sensazione di disagio, che però mi dava concretezza. Capivo sempre di più il perché volessero fare, e come per gli stessi sviluppatori il mio percorso è stata la comprensione del messaggio che volevano dare. Davvero davvero un'esperienza unica, non avevo mai provato niente del genere. Infatti consiglio di giocarlo con le cuffie, è una cosa che di solito non consiglio mai perché sono un fifone. In questo caso qui fa parte integrante del gioco, l'abbiamo detto più volte, l'audio è stato l'elemento più supportato, più pompato del gioco, ma c'è un motivo veramente valido. Al di là del combattimento, che può essere sì ripetitivo e monotono, ma abbiamo detto non è il punto focale di questo gioco, è l'esperienza, anche il sapere, aver visto il documentario di come sono arrivati al prodotto finale, è un gioco che va giocato magari facendo un piccolo sforzo iniziale per superare il gradino di pregiudizio e forse anche un po' di pelo sullo stomaco, ma davvero lo consiglio caldamente. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Io a questo gioco voglio dare 8 e mezzo voci, perché questo gioco particolarmente mi ha colpito per questo discorso del sound design. Noi lo diciamo da tantissimo, da quando esiste questo podcast, che i videogiochi non sono solo grafica ma sono anche altro, e soprattutto sono audio, a cui dare tanta importanza, perché la maggior parte dei nostri ricordi si agganciano prima a suoni che a altri tipi di sensazioni. Gli do un voto del genere perché volevo parlare delle voci e della traduzione che è stata fatta in italiano, non tanto fedele ma anche abbastanza incompleta. Non tanto perché non sia fatta bene, perché è fatta bene, ma c'è un problema di fondo, ovvero che il gioco è in lingua originale inglese, è stato tradotto e sottotitolato, ma è difficile sottotitolare quando ci sono 10 persone che parlano contemporaneamente. Quindi alcune delle cose che vengono dette, se non avete la lingua inglese e la capite bene, magari vi potete perdere alcuni aspetti di questo gioco. È un peccato, perché sicuramente merita tantissimo da quel punto di vista lì, però insomma, chissà se il Blade 2 sarà completamente in italiano anche la voce, perché è un'esperienza da avere, e anzi è una sottolineatura di quanto l'inglese sia importante, e averlo insomma nel proprio parco per poter vivere meglio questo tipo di esperienze. Il gioco soffre anche di alcune pecche tecniche, ad esempio c'è un po' di stutter, semplicemente perché stiamo parlando comunque di un gioco che si presenta bene, ma che dietro non c'ha un esercito di persone che creano un motore di gioco, ma veramente l'hanno fatto in 20 persone. Però insomma sono cose su cui si può chiudere tranquillamente un occhio, perché alla fine il gioco, l'esperienza di gioco è veramente delle migliori. E tu Vega che cosa ne pensi?
Questo gioco gli do tutto il mio cuore, quindi 10 su 10, se così la vogliamo mettere, perché mi ha, a parte la bellissima storia, mi ha dato maggiore forza e maggiore coraggio per affrontare i miei problemi in testa, perché secondo me è riuscita a far vedere le malattie mentali non più come un tabù. Cioè io spero che chi giochi questo gioco possa capire insomma che è una battaglia continua, e che come dicevi tu prima Ace, non ha niente di meno purtroppo delle difficoltà fisiche che uno riscontra, come mal di schiena, un raffreddore, un mal di stomaco. E poi perché gli do 10 perché mi sono avvicinata proprio tanto alla protagonista, ecco, Senua, e non è così scontato che un giocatore, no, si leghi così tanto ad un personaggio di videogiochi, per quanto io ovviamente mi possa innamorare sempre di tutti. Diciamo che l'ho sentita particolarmente vicina, ho proprio percepito la storia, ho amato ogni dettaglio, ogni goccia di sudore che hanno impiegato per rendere perfetto questo titolo. Quindi sì, io gli do tranquillamente 10.
Ecco, volevo fare solo un'altra piccola parentesi ricollegandomi alla vicinanza, ma in questo caso proprio anche fisica, nelle molte cutscene che ci sono nel gioco, tutte in presa 1, unica, molto spesso la telecamera punta proprio sul viso, primissimo piano di Senua, come se ti stesse parlando, guarda oltre la visuale del giocatore, come se ci stesse guardando alle spalle e ci parla come se fossimo questa entità. E un altro effetto, secondo me, ricrea la vicinanza del personaggio. Il videogiocatore e il giocatore che viene comandato all'interno della storia un po' si fondono, ed è un'altra caratteristica che accomuna tutta la storia, tutti gli elementi che vengono spiegati in Hellblade. E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e davvero speriamo di avervi ingolosito nello sperimentare, nel conoscere questo gioco e anche il suo seguito. Ne abbiamo parlato proprio nelle parti finali, che sicuramente avrà spazio, avrà una sua pagina dedicata nel futuro dell'enciclopedia dei videogiochi. Quando uscirà vi consigliamo di consultare il nostro archivio, dove potrete crearvi la playlist apposta assieme anche gli episodi di Hellpoint dove citiamo Hellblade. Vi permette di sicuro di focalizzarvi su un argomento o sulle saghe che trattiamo episodio dopo episodio.
Inoltre su Enciclopedia di Videogiochi potete trovare il podcast nella sua versione in inglese, ci sono 3 puntate da ascoltarvi di giochi inediti ancora nella versione italiana, potete offrirci una birra direttamente se volete supportare il progetto, venirci a seguire sui vari social, Twitch, abbiamo cominciato a fare un po' di live, e anche cito Instagram, dove abbiamo potuto conoscere Vega, e insomma, se vuoi, dove ti possiamo trovare, cara?
Instagram, che non mi ricordo il nome che ho. Sì, quello. Comunque immagino che se scrivono Mega qualcosa uscirà fuori. Comunque magari sarò tra i primi, dato che non credo ci stanno chissà quante persone che scrivono Mega. Comunque Games Tales, sì, Games-Tales-.
Noi ti ringraziamo di averci aiutato, di aver collaborato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi. Grazie ancora.
Grazie mille a voi. Grazie mille.
E quindi ci riascoltiamo alla prossima puntata. Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Yuga.
Io sono Ace.
Io sono Vega.
Namaste and be brave. Fa